Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Ciao a tutti e benvenuti a questa scoppiettante puntata di Febbre 90 Radio.
Esilarante!
La voce che avete appena sentito è quella di Luca Bianco e come sempre ogni lunedì ci fa compagnia.
E insieme a me c'è il grande Andrea Fioravanti.
Io direi grandissimo, tante cose di cui parlare. La Roma che batte il Napoli 2-0 e si conferma 8 vittorie su 8, sono 8 i re di Roma, il ottavo è Pjanic. Parleremo del Torino che pareggia l'ultimo minuto contro l'Inter.
La Fiorentina che massacra la Juventus.
Il più bel gioco del mondo è il calcio, proprio per questo.
E Milan-Udinese che vede il Milan uscire con i tre punti da una bruttissima partita.
Delle altre partite non ce ne frega niente, no, a parte scherzi parleremo anche di quelle, anche di calcio estero, ma...
Abbiamo cambiato location.
Sì.
Ma il risultato non cambia, in quanto i risultati sono sempre gli stessi. E adesso ascoltiamo My Generation degli Who. We get around. Talking about my generation. They say do look awful. Talking about my generation. Hope I die before I get old. Dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. This is my generation,
questi erano gli Who, My Generation, una generazione che ha visto la Roma,
chi?
Una generazione dei giovani della Roma che ha visto solo uno scudetto dei due complessivi, dei tre scusa complessivi, scusateci tifosi della Roma, hanno visto quello del 2001, il 17 giugno, la vittoria contro il Parma, ma adesso potrebbero vederne un altro, toccatevi amici romanisti.
Dove volete, prossimamente.
Gesti apotropaici. Ottava vittoria consecutiva, eroi di giornata Pjanic, però secondo me una partita, a differenza di quello che hanno detto molti che hanno parlato di uno strapotere Roma, secondo me una partita che è stata molto, come la maggior parte delle partite in questo meraviglioso gioco del calcio, è stata condizionata dalle occasioni. Se Pandev non sbaglia quel gol, quel tiro davanti a De Santis, la partita cambia.
Sì, là diciamo che Pandev era stato imbeccato benissimo e a tu per tu con De Santis ha fatto valere i suoi 2 anni di allenamenti con l'ex compagno, conoscendolo bene. Sapeva forse che lui adora calciare sul primo palo, infatti ha fatto una grandissima parata e poi un salvataggio in tackle di De Rossi.
Ma quello è più istinto o tecnica? È più istinto o tecnica la parata di De Santis? Perché comunque il braccio va lì dove solo i grandi portieri sanno mandare quel braccio.
Sì, conoscendo De Santis per me è istinto.
Ah, quindi
lui,
okay.
No, perché lui è proprio un animale da porta.
Sì, è uno anche uno dei pochi portieri che riesce a condizionare in positivo la difesa dal punto di vista caratteriale. È uno che ti rompe se sbagli un passaggio, è uno che ti grida se fai una diagonale male. Diciamo che è uno di quegli acquisti che è stato un po' in sottotraccia, no? Molto più di Jorginho, se ne è parlato.
Beh,
molto di meno.
Senz'altro anche dato il costo, è stato parlato così. Cioè,
è come se il Napoli... La domanda che mi faccio, che faccio anche a te, così i nostri ascoltatori potranno usufruirne, come direbbero i commercialisti, non so perché sono commercialisti, non importa, la domanda che voglio fare è: non ha sbagliato il Napoli a mandare Gary Santis?
Ma io credo che ci siano dei cicli. Quello di De Sanctis al Napoli non era più, diciamo, non poteva migliorare, secondo me. D'altronde l'ultima stagione era stata caratterizzata da alcuni interventi poco fortunati. E interrompere un ciclo che va così lo si può fare solamente attraverso un trasferimento. Poi d'altronde in Napoli non me ne voglia De Sanctis, ma comunque ha preso Pepe Reina,
sì, sì, para rigori, l'unico a parare il rigore a Balotelli.
Esatto, diciamo che il problema del Napoli sicuro non è il portiere.
Esatto, io non vorrei fare il Marx della situazione, ma secondo me anche il fattore economico ha contato per De Sanctis, l'ultimo contratto della carriera, magari con un emolumento maggiore rispetto a quello di Napoli.
Certo, certo, anche nuovi stimoli comunque, perché comunque andare a giocare a Roma, all'Olimpico, non è sicuramente inferiore al San Paolo, sarà lo stesso livello.
Come piazza e come calore, forse un po' meno di Napoli, ma siamo lì comunque.
E poi soprattutto, arrivati appunto, come hai detto tu, a una certa età, giocatori di esperienza, e comunque come i De Sanctis, che sono, diciamo, hanno girato per l'Europa comunque, prima a Siviglia, poi a Fenerbahce, cioè, anni e anni con l'Udinese.
Sì, è stato un portiere che ha girovagato, eh?
Esatto, come... è un portiere, siccome la sua forza è il carisma, che vive di stimoli, più stimoli lui ha e più rende meglio. Ecco il motivo, secondo me, essenziale del trasferimento.
Direi che Roma dà tanti stimoli.
Beh, come ha detto anche De Rossi, qua quando si perde...
è l'inferno.
Sì, è l'inferno, quando si vince si è esaltati all'ennesima potenza.
Penso che i tifosi della Roma abbiano esaltato parlavamo del uno contro uno di Pandev contro De Sanctis. Certo, De Sanctis aveva fatto il miracolo, ma se De Rossi non avesse fatto quella progressione e soprattutto quel grande salvataggio, perché non si è limitato a appoggiare la palla sul fondo, ma l'ha veramente scaraventata con un salto da non so quanto, ha salvato comunque il risultato. La cosa che mi colpisce più di questa Roma di Garcia, ma che tutti gli osservatori di calcio hanno detto, quindi anche noi, perché noi siamo i migliori osservatori di calcio con presunzione, è che non è tanto Totti, che era già forte con Zeman, ma è De Rossi che è stato molto rivalutato da questo allenatore, e abbiamo ritrovato un grande campione anche in vista mondiale.
Come ha detto Rudy Garcia, la Chiesa è stata rimessa al centro del paese, nel senso che tutti i tasselli sono stati rimessi a posto, diciamo, nessun esperimento del tipo eccezionale o da fenomeni.
Qual è secondo te il ruolo di De Rossi?
Il ruolo di De Rossi è da mediano interno, da schermo davanti alla difesa.
In un centrocampo a tre?
In un centrocampo a tre, ma anche in un centrocampo a due, perché d'altronde il centrocampo della Roma fondamentalmente parte a tre, con De Rossi centrale, Pjanic centrodestra e Strootman centrosinistra. Ma durante la fase offensiva si trasforma in un centrocampo a due che vede due registi, De Rossi e Pjanic, De Rossi e Strootman, e Pjanic più avanzato che si inserisce.
E questa è stata anche una delle chiavi della partita, perché dopo l'infortunio di Totti, però è caduto verso la fine, verso la seconda metà del secondo tempo, Pjanic ha comunque preso in mano la partita. È vero che molti hanno criticato il fatto che, ok, è stata una vittoria della Roma, però è avvenuta tramite due calci da fermo, una punizione meravigliosa e un rigore. Tra l'altro io mi aspettavo che il Reina andasse sull'altro palo, invece la battuta dall'altra parte. Comunque, partita risolta da due calci da fermo.
Se, allora, quando parliamo di questi calci da fermo e di Miralem Pjanic, non si può ricordare che lui ha passato 3 anni a Lione insieme a Juninho Pernambucano.
Esatto. Tra l'altro, fonte di ispirazione del Pirlo.
Esatto. E quindi il suo calcio non è simile, però è sicuramente stato condizionato da un grande campione qual era Juninho. E d'altronde, dal primo anno della Roma, con l'arrivo di Pjanic, la cosa che mi era rimasta più in testa era che Totti, che per 10 anni non ha mai chiesto a nessuno di poter di non battere una punizione, arrivava Pjanic, prendeva la palla e Totti era lì zitto a fargliela calciare. Quindi ho detto, questo forse la saprà mettere dentro.
Che poi sono quelle dinamiche tra giocatori in cui succede sempre, no? Uno posiziona la palla, l'altro si avvicina, la tiri tu, la tiro io, però lì conta anche chi è bravo oltre al carisma del capitano. Poi diciamo che se Pjanic non fosse così forte, il capitano non gliele lascerebbe come
senz'altro. E anche in occasione del rigore doveva essere Strootman il rigorista.
però ha tirato Pjanic,
ce la sentiva, schiacciò la palla e...
Ma per chiudere sulla Roma, quando parlavamo di De Rossi, è veramente, ci dispiace elogiare ogni volta, perché sennò qua la puntata viene un pochino, però ogni volta Strootman si rivela un grande campione, cioè senza quella diga in difesa io non mi aspettavo fosse un giocatore così forte, perché pensavo viene dal campionato olandese, magari sono ritmi e livelli diversi, invece è veramente un campione.
Sì, sì, d'altronde i campioni olandesi sono un po' un'incognita, possono a volte rivelarsi fenomeni eccezionali, altre volte non riescono ad ambientarsi bene.
Come Manuelson, no, scherzo.
Il più delle volte diciamo che è riuscito l'esperimento, i casi Sneijder, Van Basten, Seedorf, sì, sì. Davids, cioè chi più ne ha più ne metta. Però riguardo a Strootman, sì, noi ogni puntata ne parliamo bene, perché d'altronde
infatti basta, non ne parliamo più, basta.
Fa la fase difensiva e offensiva in modo eccezionale, è veramente un centrocampista moderno e poi ha una mina
notevole,
mamma mia,
una sabongia come direbbero i nostri amici brasiliani. La prossima partita della Roma è in trasferta contro l'Udinese, e l'Udinese, se in trasferta va malissimo, poi ne parleremo della sconfitta contro il Milan, in casa si rivela una Roma 2.0, cioè le ha vinte quasi tutte, forse ne ha pareggiato solo una. Come la vedi la partita? Vince la Roma?
Ma perché interrompere questo trend positivo? Io credo sì, si vada sull'unplay 9 su 9, perché sta bene.
Se la squadra di Garcia arrivasse a 9 su 9 guaglierebbe quella di Capello, e poi la partita successiva avrebbe il Chievo, diciamo, non è un avversario così ostico, soprattutto perché il Chievo quest'anno sta andando molto male rispetto all'Elas, che poi ne parleremo. Ma
certo, certo, secondo me, allora, l'unica incognita adesso della Roma può essere il rimpiazzare Totti e Gerugia, sì. Però non voglio tirare i piedi ai tifosi romanisti, ma ho visto un Borriello, grazie a Dio,
sono
con una cattiveria prontissimo.
Sono quelle situazioni in cui anche giocatori che non sono fortissimi però vengono stimolati dalla competizione, certo. E quindi creano quelle dinamiche. Borriello lo davano tutti per un giocatore con un ingaggio troppo alto, e invece si è arrivato comunque un degno sostituto.
E poi appunto per Gervinho abbiamo il neacquisto Jaic, che sta scalpitando in panchina.
Esatto, cioè, fatemi giocare. Parleremo anche di Fiorentina-Juventus, ma solamente
dopo l'anima vola di Elisa.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che è importante che io sia per te in ogni posto, in ogni casa, quella di sempre.
L'amore vola, così come vola la Fiorentina, come dice il suo inno.
Se ti posso correggere, l'anima vola comunque.
Esatto, esatto. Però questo lapsus freudiano ci fa parlare di questa partita che è stata meravigliosa, indipendentemente che voi siate juventini, fiorentini, milanisti, laziali, o posso fare tutte e 20 squadre del campionato, il concetto è uno: il calcio è lo sport più bello del mondo.
Mamma mia, che partita, che partita. Vedere la Juventus che va a vincere il primo tempo, chiude il primo tempo per 2-0 a Firenze, E
fino al sessantesimo.
Fino al sessantesimo. E poi a questi 15 minuti di follia omicidia all'Artemio Franchi.
Qui la Fiorentina non fa due gol, pareggi, no? Dici, magari c'è stato anche il pareggio del Torino. Però quattro gol. Cioè, quattro gol vuol dire che la Juve a un certo punto ha blackout.
Sì, sì, sì. 15 minuti, come ho detto precedentemente, di completa confusione tattica.
Ci sono tantissimi temi per quanto riguarda questa partita. Partiamo dall'inizio. La Juve parte forte, anche se non c'è un predominio iniziale da una delle due squadre. C'è un po' uno studio tattico, no? Le squadre sembrano equivalersi. Poi a un certo punto arriva Tevez, si procura il rigore.
Sì. Rigore, sì, sacrosanto, con un fallo poco intelligente di Gonzalo Rodriguez, che era posizionato, lo marcava bene, è intervenuto con questa gamba a falce, evitabile, molto evitabile. E poi non si è ancora capito cosa volesse fare Quadrato in occasione del gol del 2-0 con quell'assist regalato a Pogba.
Questa giornata è stata caratterizzata dai molti rigori concessi, da molti falli stupidi fatti in area di rigore e fuori. Poi ne parleremo anche di Wallace, che non fa un bel intervento e regala il 3-3 al Torino. Quello che mi preme dire è l'esultanza di Tevez, che poi è stata fatta da Pogba. Io ho una mia teoria. All'inizio, secondo me, Tevez, che è argentino, è inutile che gli juventini dicono, ma Tevez che ne sa del campione italiano, Tevez è argentino, e quando Battistuta nel 98 giocava, lui faceva le giovanili del Boca, o comunque stava per esordire, quindi avrà visto sicuramente la mitaglia. Battistuta è una roba descrivibile come per noi Baggio, cioè non è che per loro sia un giocatore di quarto ordine, quindi leviamoci questa maschera. Tevez non ha mai visto la Serie A, perché secondo me la Serie A se l'è vista più volte di quanto ci ne vogliono far credere. Fa la mitraglia, sa che Firenze è importante, sa che la Fiorentina non vince da 15 anni, però io ho una teoria diversa. Pogba non fa la mitraglia per spirito di emulazione. Io non ci credo che una squadra come la Juventus, forse magari aleggia nello spogliatoio il fatto di dire esultiamo con la mitraglia, ma secondo me Pogba prende il coraggio di farlo perché l'ha fatto Tevez.
Ma guarda, io riguardo a questo episodio la vedo, diciamo, teoricamente un po' diversamente, nel senso...
Ed è meglio, parliamoci male.
No, la verità è che a me sti muralisti, a me non... La verità è quella, è stato simpaticissimo vedere Tevez e Pogba fare la mitraglia, e sicuramente era uno sfotto pesante, soprattutto vista la rivalità che c'è tra le due squadre, tra le due tifoserie. Però a me mi ha divertito tanto.
Sì, ma anche per chi non è tifoso della Fiorentina può comunque aver dato così tanto fastidio. Il fatto è che secondo me i tifosi della Fiorentina l'hanno più sentita nel secondo gol di Pogba, perché una volta se te lo fa un giocatore Tevez, ma se te lo rifà vuol dire proprio che è derisione. Infatti i fiorentini, che sono così molto molto diretti, è stato molto interessante, perché c'è stato un fuoricampo da parte dei tifosi della Fiorentina che inneggiavano contro Conte, non inneggiavano, anzi lo maledicevano.
Contro Conte o contro il gatto di Conte?
Non lo sappiamo, ma contro Conte, che all'apice del successo della Juventus, contentissimo con le endorfine che partivano a mille, ha fatto finta di fare il direttore d'orchestra, e poi dopo l'orchestra gliel'ha fatta sentire la Fiorentina. Però dopo i due gol la Fiorentina mi ha dato proprio l'impressione di non poter mai segnare, nemmeno se questa partita fosse giocata una volta, ma nemmeno 100 volte. Era proprio una difesa della Juve impenetrabile. Quindi secondo me il problema dei quattro gol nasce solo e unicamente da una cosa: la papera di Buffon. Buffon ha fatto una papera, possiamo dirlo?
No,
diciamo.
Possiamo dirlo, però come vogliono che venga sottolineato dai tifosi juventini, il rigore alla Fiorentina è un po' generoso.
Ecco, io invece sono completamente in disaccordo, perché se tu vedi dalla parte in alto del busto di Mati Fernandez, sì, non c'è questo rigore. Però ragazzi, il calcio è fatto anche e soprattutto di gambe, e Asamoah c'ha un tronco e ha messo questo tronco tra le due gambe di Mati Fernandez. Poi che Mati Fernandez non sia la persona che resta più in piedi in questo mondo, ne possiamo convenire.
Piccola parentesi, Mati Fernandez è un fenomeno a FIFA 2013. Io l'ho preso col Cile, pauroso.
Assolutamente. Benissimo. E tra l'altro, Mati Fernandez è entrato al posto di Ambrosini. Tutti pensavano, adesso esce pure Ambrosini, è finita, la Juventus dilagherà.
Non me ne voglia il pensionato Massimo Ambrosini, ma
Ma di Fernandez.
Ma di Fernandez è un giocatore di qualità.
Però siamo arrivati a una Fiorentina che prima di arrivare al rigore concesso, con quattro registi, perché Borja Valero, Pizarro, Aquilani e Mati Fernandez sono tutti in un modo o nell'altro bravi con i piedi e bravi a impostare.
Tecnica palate.
E senza però un grande riferimento centrale, cioè Giuseppe Rossi ha fatto tre gol, però secondo me senza quella papera di Buffon per la Fiorentina sarebbe stato un 2-1, forse 3-1 per la Juve.
Sì, partiamo dall'ultimo punto. Giuseppe Rossi è il colpo del secolo, nel senso...
Prade è bravissimo.
Ha avuto coraggio la Fiorentina a fare questo investimento per un giocatore che aveva subito due gravissimi infortuni per un anno intero, quindi fermo.
19 mesi.
E poi arriviamo al punto dolente del portierone della nazionale. E il gol del due pari è indubbiamente colpa sua.
Sai, per quelli che dicono no, la traiettoria della palla in realtà si è abbassata verso la fine, quindi era impossibile. Io pensavo fosse stata deviata, sinceramente. Poi ho visto il tiro e va bene che la palla si abbassa così, ma Buffon fa proprio un movimento da paleolitico, cioè si muove veramente pianissimo.
Io sono per quelli che dicono che Buffon ha 38 anni e quindi 37, non mi ricordo.
36, però diciamo
vabbè,
che...
Vabbè, io l'ho azzeccato, comunque. Sì, l'errore c'è. Io vorrei solamente che tutti i media non andassero a
puntecchiarlo, no?
Da adesso fino alla fine del campionato, perché ne va contro la nazionale. Ma fatelo stare tranquillo, fategli fare i mondiali e dopo se ne parla la prossima stagione.
Io invece sono felicemente in disaccordo con te, perché secondo me queste cose ai giocatori servono molto. Perché io mi ricordo alla fine del mondiale, quando Buffon e Cannavaro dissero: voi non ci volevate più come capitano, come portiere della nazionale, tutti a casa, no? E poi abbiamo vinto il mondiale. Questi giocatori, secondo me, Buffon ha tipo un block notes e si segna tutte queste cose in modo che possa dargli la carica. Cioè, tutti lo descriviamo come un leone ormai in fase decadente, ma lui vuole ruggire ancora. Quindi il mondiale con il Brasile è vicino, siamo a giugno. Secondo me non potrà essere devastante come nel 2006. Cioè, non potrà fare quelle parate su Zidane, però può essere ancora un ottimo portiere. E io non vedo molto meglio in giro, a parte andare, no, scherzo. Non vedo molto meglio in giro.
Lui è già convocato con una nazionale, purtroppo.
Esatto.
Io spero che si riprenda, e sono sicuro che si riprenda, perché comunque un campione è da 20 anni, è uno dei migliori portieri del mondo. E adesso, vabbè, c'è stata questa intervista di Zoff che diciamo se la poteva risparmiare.
Però lì anche l'orgoglio del campione. Spieghiamo per chi non l'ha sentita. Zoff ha detto di essere comunque migliore di Buffon, che si sente migliore di Buffon. E sinceramente va bene che il calcio era diverso, però Zoff è riuscito a vincere un campionato del mondo a 40 anni. Quindi non si può dire che comunque il talento c'è sempre stato indipendentemente dal fisico, cosa che molti dicono che non possa succedere con Buffon. Però ovviamente sono due cose diverse. Allora potremmo dire: sì, Yashin era più forte di Zoff, che era più forte di Buffon, che al mercato mio padre comprò. Cioè, dobbiamo un attimo fare una cerrita. Sono campionati diversi, modi di giocare diversi. Vedevo ieri su sfide su Rai 3 e Garrincha, vedevo i grandi doppi passi che faceva, però vedevo anche che i difensori erano di una lentezza e che non esisteva il raddoppio. E proprio per questa cosa del raddoppio mi autolinco da solo, faccio i collegamenti. Nel terzo gol della Fiorentina, quello che ha fatto, tra l'altro, prima rete di Joaquin, giocatore molto sottovalutato secondo me, ma molto forte, lì è stato lasciato da solo, perché non rientra Vidal, perché non rientra Samoa, ma soprattutto perché in tre vanno a marcare Cuadrado.
No, soprattutto perché Pogba che fa? È rimasto fermo a guardare la partita come se fosse un telespettatore. Là doveva andare a chiudere, invece è rimasto bloccato. E poi Joaquin comunque era da solo, ok, ma lì il 90% dei giocatori con la palla l'ha buttato addosso al portiere.
Sì, lui ha avuto il tempo di aprire
la e l'ha messa all'angolino, sì, sul primo palo, che era
molto difficile. Io ho notato nel corso della partita due cose che mi hanno colpito. Una è stata riportata anche da alcuni opinionisti, un'azione all'inizio, alla fine del primo tempo della Fiorentina. Vidal e Giovinco scherzano prendendo per il culo un altro giocatore della Juventus che non è stato inquadrato, quindi non sappiamo chi è. Però la cosa che ha fatto trasparire questo atteggiamento è che, diciamo, pensavano che la partita fosse vinta. E un'altra cosa che invece ho notato è che solamente chi ha giocato a calcio, anche come me che stava sempre in tribuna, può notare, è che Borca, c'è stato un grande duello tra Borca Valero e Pogba. E Borca Valero a un certo punto della partita, verso la fine del primo tempo, sempre è successo tutto lì, ha fatto una finta a Pogba, che Pogba secondo me ha fatto quella medaglia anche per quello, perché è stato umiliato da un grandissimo Borca Valero, che io al fantacalcio sono contento di avere.
No, vabbè, Borca Valero, gli aggettivi si sprecano, positivi su di lui, è un giocatore fantastico.
Sottovalutato, eh? Non ha spazio in nazionale perché, vabbè, hai Xavi di
essere. No, sì, però tra i convocati ci dovrebbe essere, secondo me. Però, vabbè, sono cazzi del Bosco, sinceramente.
Esatto.
Anzi, in questo caso sono fortune di del Bosco.
Per chiudere parliamo dell'ultimo gol, della Fiorentina, un contropiede quadrato che sembrava Bolt. E forse quella è stata la chiave del quarto gol, più che il...
Sì, per me tipo ho notato due errori particolari della Juventus ieri. Sul 2-0, la Juventus, a differenza dell'anno scorso e di due anni fa, ha cambiato modo di giocare. Cioè, sul 2-0, se ci fossimo trovati a gennaio 2012, avremmo visto una Juventus che avrebbe continuato ad attaccare. In questo caso vediamo la Juve che aspetta l'avversario, cioè vuole gestire il risultato, ma con i giocatori che ha non è in grado, e forse soprattutto con lo schema che ha non è in grado. E infatti la Fiorentina è uscita schiacciandola, perché erano, diciamo, tutti rintanati nella prima metà.
Hanno abbassato il baricentro.
E questo è stato il primo errore, o perlomeno, diciamo, la caratteristica che non caratterizza la rosa della Juventus. E il secondo errore da Pivelli è stato che sul 2-2 si sono ribaltati tutti in attacco.
E lì puniti.
E lì con due contropiedi la Fiorentina ti fa sé.
Sì. E questa è stata una chiave di lettura. Secondo me, per chiudere anche sulla Juve-Fiorentina, sono due giocatori fondamentali per Conte, che secondo me se ne parla troppo poco. Lichtsteiner è infortunato, ma è un giocatore fondamentale per lo schema di Conte, perché è molto bravo a fare entrambe le fasi. Ovvio che anche Asamoah lo sia in un certo senso, però far giocare Padoin da una parte e Asamoah dall'altra non è come far giocare al posto di Padoin e Lichtsteiner, secondo me è quello. E poi anche il fatto che abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, Llorente è un grandissimo giocatore, secondo me è stato uno dei migliori della partita. Sbaglio a dire che ha fatto male. Certo, non è Messi, è un giocatore alto 2 metri e può fare quel tipo di gioco.
Deve essere servito in una certa maniera.
Deve essere ultra servito, ha giocato benissimo Tevez, però secondo me con Vucinic c'è un'altra cosa. È un'altra cosa, perché Vucinic è un giocatore di raccordo che riesce magari a scambiare meglio con Tevez. Comunque, noi abbiamo parlato talmente tanto che possiamo lanciare subito la prossima canzone.
Ascoltiamo Freestyler dei Bonfunk MCs. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I got to throw on and go on. You know I got to flow on. Select us on the radio players. Cause we're ready for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't ask a synchronizer with the analyzer. Upcoming vibes the session. Let there be a lesson question. You carry protection. Now when your heart go on like Celine Dion, come a chameleon. Yeah, straight from the top of a dome. As the rock, 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 rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As the rock, 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 rock the microphone. Smellers. You know they can handle us like them big ass dollars. Here we come scandalous. So who the fuck is all that shit from back in the palace? Yeah, straight from the top of a dome. As the rock, 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 rock.
E ora Messietto So, come tutte le puntate, ci racconterà di un grande personaggio. In occasione dell'anniversario della morte della farfalla Granata, ci parlerà del grandissimo Gigi Meroni. Ma solamente dopo, Run for Your Life dei Beatles.
Run for your life if you can, little girl. Hide your head.
Gigi Meroni nasce a Como il 24 febbraio del 1943 e proprio a Como inizia la sua carriera calcistica nel campetto dell'oratorio di San Bartolomeo, dove gioca la squadra Libertas. Cresce nel vivaio del calcio Como insieme all'amato fratello Celestino, ma la sua carriera nella formazione lareana è breve. Nell'estate del 62, infatti, a soli 19 anni, passa al Genoa dopo due brillanti stagioni in maglia lareana. Gigi non crede a ciò che gli sta succedendo. Ora gioca nel club più vecchio d'Italia, in quegli anni secondo solo alla Juventus per numero di scudetti vinti. La città marittima di Genova fa emergere in Gigi il suo carattere estroverso e controcorrente, che si manifesterà poi nella sua interezza dopo il trasferimento a Torino nel 64. Con i Granata, allenati da Nereo Rocco, l'ala numero 7 si fa immediatamente apprezzare per le sue giocate, i suoi dribbling e i suoi gol, che anche se pochi, sono ricordati nelle migliori cineteche del calcio. Al calciatore Beat, uno dei suoi tanti soprannomi, non piace tirare rigori. Ha bisogno di azioni, di agonismo. È un lottatore, l'artista del gol impossibile, dei dribbling disegnati su tela dalla mano di un genio, il giocatore più atterrato in area di rigore dei terzini innervositi dalle sue finte ubriacanti, ma anche quello che fa segnare tanto i compagni. Lo sa bene con Ben, suo grande amico, scaricato da Juventus e Varese perché è finito. È rinato nel Torino grazie a Meroni, l'ala che gli passa la palla sempre nel momento giusto. Per gli altri giocatori granata, Gigi è una persona su cui si poteva contare, un amico capace, nonostante la sua sregolatezza, di essere un elemento fondamentale per un gruppo compatto e affiatato. Un elemento di queste caratteristiche sarebbe l'orgoglio di ogni tifoso. Ma il personaggio di Gigi non si ferma solo all'immagine del calciatore, è molto, molto di più. Meroni ascolta i Beatles e la musica jazz, dipinge quadri, legge libri e scrive poesie. Convive nella mansarda di Piazza Vittorio insieme a Cristiana, la bella tra le belle di Luna Park, della quale si innamorò follemente, tanto da presentarsi al matrimonio imposto dai genitori per cercare di fermare la cerimonia. Mister Mezzo Miliardo, così lo chiamano i giornalisti quando il giovane Agnelli cerca di portare l'ennesimo campione alla Juventus sborsando una cifra per quei tempi che era impensabile, ma una vera e propria rivolta dei tifosi del Toro impedisce il suo trasferimento. I giovani tifosi si identificano in Meroni, il loro Calimero, via dei capelli lunghi e dei basettoni, un esempio da seguire in campo e nella vita degli anni che precedono il 68. Ascoltiamo Ognuno è libero di Luigi Tenco.
Cosa c'è di strano da guardare tanto? Forse perché noi non siamo vestiti bene, pettinati come voi. Beh, se non vi piace così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Tanto più che noi non cerchiamo nessuno, non ci siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi. Quel che fa la gente ci interessa poco, se anche una andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero va, ognuno è libero di fare quello che gli va. Invece tra voi...
Quando Edmondo Fabbri lo chiama in nazionale, gli impone la condizione di tagliarsi i capelli. Lui, che disegna i vestiti che indossa sui modelli di quelli dei Beatles, che passeggia per Como portando al guinzaglio una gallina, che si traveste da giornalista e chiede alla gente cosa pensa di Meroni, la giovane alla destra del Torino, e ride se la risposta è che non lo conoscono, non avrebbe potuto rinnegare il suo ego e rifiuta la convocazione. Veste ugualmente la maglia azzurra per giocare ai disastrosi mondiali del 66, dove segna due gol contro la Bulgaria e l'Argentina. A lui è attribuita parte della colpa della disfatta, non tanto per il giudizio in campo, ma tanto per quello che rappresenta. Meroni è scomodo alla società italiana, ancora troppo conservatrice, un personaggio costantemente in lizza con l'opinione pubblica. Per Gigi vivere in quel modo vuol dire essere felici. Non lo fa per una questione di immagine, come molti farebbero oggi. Lui è così. Muore tragicamente il 15 ottobre del 67, una domenica in cui il Toro si impone per 4-2 sulla Sampdoria. Lui, insieme al suo compagno di squadra, Fabrizio Poletti, attraversa Corso Re Umberto, dove si è appena trasferito dalla mansarda di Piazza Vittorio, per andare a prendere un gelato. È travolto dall'auto di un 19enne appena patentato. Ironia della sorte, l'investitore Attilio Romero, uno dei più grandi tifosi, muore la sera stessa per i gravi traumi riportati, assistito da Cristiana, dai familiari e dai suoi amici. Ai funerali partecipano migliaia di persone per colui che fu il giocatore più amato e nello stesso tempo più odiato d'Italia. Nel punto in cui fu investito, i tifosi di Gigi ancora oggi portano fiori in sua memoria. La domenica successiva alla sua morte si gioca il derby con la Juventus, che il Torino vince per 4-0, cosa che non è più successa. 3 gol sono messi a segno dal suo grande amico Combin, che malgrado i 39 gradi di febbre scende in campo ugualmente. In molti sostengono che il 4º gol è stato segnato dalla maglia numero 7, indossata quella domenica da Carelli. E da quel maledetto 15 ottobre, ogni qualvolta il Toro gioca in questa data, non c'è altro risultato che la vittoria. Omaggio alla figura di Luigi Meroni. Chiudiamo con Gigi Meroni di Fabrizio Gatti.
Sono io quel bambino che gioca a pallone in un campo di periferia. Sogno di diventare un grande campione, ho nei piedi la fantasia. Sono una farfalla che vola nell'aria cercando la sua libertà. Ci sarà forse un giorno, neppure lontano, in cui il sogno si avvererà. Sono ancora un ragazzo, farò il calciatore, mi aspetta la Serie A. E mi sento felice, ho la smania nel cuore, in queste strade di Genova. Va veloce il mio tempo, la grande occasione, adesso non mi sfuggirà. Gioco sempre col cuore, con grande passione, la vita ora passa di qua. Ogni scatto è un sorriso, un dribbling che brucia, e tutto è una grande partita. Il pallone è un amico, gli amici son veri, e l'arte mi sembra infinita. Nelle sere già calde di maggio, quando il sogno diventa la vita, e la vita è guardare...
E Gigi Meroni ce l'ha raccontato oggi Messie Tussaud. Luca, veramente emozionante, soprattutto la fine del tuo racconto. Torino,
un personaggio che meritava questo tipo di enfasi.
Esatto, ha vissuto ed è morto, ha giocato nel Torino, e Torino ha avuto una grande... non era il 15 ottobre, però più o meno siamo lì.
Una notte scoppiettante domenica sera.
Scoppiettante perché 3-3, un pareggio, come definirebbe Brera, rocambolesco. Una partita strana perché risolta all'inizio da un rigore che c'era, forse l'espulsione un po' meno.
Togli il forse,
ecco,
assolutamente non era un rosso diretto quello per andare.
Sì, parliamone subito. Perché secondo te non era un rosso diretto?
Uno, perché c'è bisogno da parte degli arbitri di usare buon senso, nel senso, sì. se il fallo c'è, ok, se è evidente, ok, è rosso, anche se siamo dopo, se la partita è iniziata da 30 secondi, ma la partita è iniziata da 3 minuti su un traversone dove Cerci ha solo ed esclusivamente cercato di anticipare Handanović per farsi fare fallo, ci è riuscito.
Sì, sì.
Handanović non ha potuto fare nient'altro perché è andata addosso, ok, rigore sacrosanto, ma assolutamente rosso no, in quanto in mezzo all'area c'erano altri due giocatori dell'Inter e la palla è uscita completamente fuori. No?
Forse infatti la doppia sanzione forse potrà starci anche solo un'ammonizione, perché dovrebbe cambiare proprio il regolamento. Dare rigore più espulsione vuol dire dare due gol di svantaggio più che uno.
A proposito di regolamento, io sono drastico. Per me il portiere è una figura troppo fondamentale per il gioco del calcio e deve avere, diciamo, una sorta di tutela. Secondo me il rosso diretto non ci dovrebbe mai essere.
Però così stai andando a svantaggiare una categoria che è quella dei secondi portieri, che così non giocherebbero mai a meno di
Carrizo mi darebbe un bel pugno in faccia dopo che è entrato e ha parato un
rigore. Veramente ha risolto la partita all'inizio Carrizo, perché a freddo ha fatto un salto esplosivo e ha parato il rigore. Io non me l'aspettavo lo parasse. Una finestra piccola su Cerci, un approfondimento su Cerci, è veramente un grande giocatore. Non è certamente un fenomeno la Ronaldo e Messi, ma è un giocatore che è cresciuto esponenzialmente. Mi ricordo ai tempi della Roma era forte, però era molto discontinuo. Adesso un po' come Diamanti sta trovando quella continuità nella piccola provincia.
Io credo che sia l'unico giocatore della Serie A, mi sbilancio, ne abbiamo parlato poco fa, un giocatore, un'ala che salta sempre l'uomo.
Io ci metterei anche Quadrato.
Sì, però Quadrato
più è contropiede,
è un tornante, ok, nel senso
si fa tutta la fase,
è bravo, ecco, esatto, anche in fase difensiva. Cerci è uno che si occupa solo della fase offensiva, è proprio, cioè, un'ala di quelle che non si vedevano da anni, diciamo, in Serie A.
Lo vedresti meglio in un 4-3-3 come ala esterna, come una seconda punta in un 4-4-2, oppure in un 4-3-2-1, 4-2-3-1, scusa, oppure in un'ala in un 4-4-2?
No, io lo vedrei, tecnico, io lo vedrei bene un attacco a 3 largo, perché è dotato di un mancino formidabile. Quindi quando rientra e scarica la bordata è sempre pericoloso.
Tra l'altro aveva preso pure un palo all'inizio, prima dell'espulsione di Handanović, il rigore parato da Carrizo. Però nonostante il rigore parato, il Torino va in vantaggio
con lo sconosciuto Farner.
Esatto, credo che questo gol sia più un grave errore difensivo dell'Inter di tempo che più grande azione del Torino, perché l'azione nasce su un grande, non so nemmeno come chiamarlo tecnicamente, il passaggio che ha fatto Cerci, perché con l'esterno ha fatto alzare la palla, che però
è stata bellissimo.
Spizzata da Barreto, che io non avevo mai pensato tutta la vita di pronunciare la parola spizzare e Barreto nella stessa frase, però è stata spizzata da Barreto e Fannerud, questo uomo venuto dal nord, ha segnato tra l'altro un gol.
Un gran bel gol. Ha incrociato una palla in volée.
Comunque questo Carneade poi è stato ammonito, è stato sostituito anche nel secondo tempo. Rischiamo anche una doppia ammonizione del giocatore che poi si è un po' indebolito durante la gara. Però l'Inter in 10 riesce a pareggiare. Come la...
Allora, un Inter audace e fortunata, diciamo.
Fortunata.
Sì, perché comunque il gol del pareggio poteva arrivare solo su un calcio piazzato. E infatti è arrivato su un corner dove c'è stata... Io voglio difendere sempre la categoria dei portieri e definisco sempre le papere come errori poco fortunati o
come
piccoli
infortuni. Adesso, infortuni.
E, un'uscita a vuoto di Padelli, e Guarin ha fatto un bel gesto tecnico atletico mettendola dentro.
C'era
e diciamo che poi fare un 1-1 in 10 all'ultimo secondo del primo tempo si rientra a belli carichi.
Quelli sono i classici gol che ammazzano l'avversario.
Cosa
perché...
che poi non è stata, in quanto gira immobile dopo 5-6 minuti è entrato e l'ha messa dentro.
Una grande gara da parte di Ventura, perché i due giocatori che lui ha fatto entrare hanno entrambi segnato, cioè Immobile e poi Bellomo alla fine. Guarin, voglio esprimere un pensiero personale negativo nei suoi confronti, ha fatto l'errore nel primo gol del Torino, perché lì perde la palla. Ha fatto il gol perché ha perso l'uomo nel rigore, che per fortuna ha sbagliato, cioè per fortuna nel senso, non facciamo gli interisti, che ha sbagliato Cerci. Però Guarino è un giocatore che va a intermittenza, ed è, non so se questa Inter se lo possa permettere.
Sì, non è ancora molto disciplinato tatticamente per fare il centrocampista centrale, secondo me.
Dove lo vedresti bene?
No, io lo vedrei bene solo là. Quello è il problema.
Quindi non ti interessa un esperimento?
No, perché c'è bisogno, secondo me, di aspettare che lui,
ma come, diciamo, mediano o come interno in centrocampo a tre?
No, lui, come io lo intendo, come un interno di centrocampo a tre.
Quindi che fa la progressione, le due fasi.
Esatto. D'altronde sarà anche impreciso e autore di parecchi errori durante i 90 minuti, però corre come una bestia.
Il Torino, dicevi, non si abbatte, anzi ritrova il vantaggio del 2-1. Secondo me in quel caso Immobile fa veramente un grande gol, però lasciato lì da solo nell'area, però veramente ci mette due secondi stop e tiro, grande bomber.
L'inferiorità numerica si fa notare perché le posizioni cambiano durante il campo, durante la partita, quindi è difficile andare a ricoprire i ruoli perfettamente, i buchi perfettamente. Comunque dopo c'è stato questo 1-2 fantastico della Trenza, Rodrigo Palacios,
sì,
aiutato prima da un altro infortunio di Padelli e dopo da una bellissima azione di Isaac Belfodil.
Belfodil mi ha colpito perché è un giocatore antiestetico per eccellenza, mi ricorda Gilardino, non certo nella fisionomia, ma per il suo essere scordinato, però è un cavallone che secondo me ha ottimi margini di miglioramento.
Sì, ragazzi, ha 21 anni.
Ha fatto veramente un cross tecnicamente, fatto molto bene, perché è un cross basso, sembra più un passaggio, e se tu vedi la suola, che non la suola, l'interno del piede, lui lo gira come se stesse tirando una punizione, quindi riesce a mettere il cross talmente preciso e netto che Palacio spinge una palla con
scritto sì, poi Rodrigo Palacio in grazia divina, nel senso
veramente,
tutti i palloni che tocca li mette dentro. E credo che sia
lui già in 11 si spompa a correre con i difensori sempre lasciato solo. Diciamo che in 10 si sarà anche affaticato di più. Ricordiamo che mancava Campagnaro, ci sono state le partite delle nazionali, gli argentini hanno giocato, cioè
mancava il giocatore più in forma dal punto di vista tecnico che Alvarez,
sì,
che crea sempre, è l'unico giocatore dell'Inter che crea sempre superiorità numerica.
Però visto la ragazza di Alvarez, secondo me lui se lo godrà l'infortunio tranquillamente, perché e qui eravamo su febbre a 90 gnocca
febbre a 90 stop,
esatto, stop. Poi
arriviamo
alla fine, il destino, come direbbero l'Inter, ha peccato di Hubris, pensava di vincere, e Wallace ha fatto quei falli che nemmeno io all'età di 14 anni, quando militavo in Santa Lucia, facevo.
No sense, veramente un intervento no sense.
Lì l'uomo è raddoppiato, ha le spalle, tenta di superarti ma è raddoppio, tienilo sull'esterno e tu che fai? Dai una scioccata alle gambe.
Sì, comunque il gol del Torino parte, nasce da
un infortunio,
questo fallo senza senso di Wallace, che poi è ridicolo, recrimina verso l'arbitro di aver preso il pallone,
no,
cioè lasciamo stare.
Wallace, okay, è un tipico giocatore inglese, secondo me.
E poi è coordinato il gol da un'uscita o una lettura della traiettoria da parte di Carrizzo, imbarazzante.
Però non ce la possiamo prendere, i tifosi dell'Inter, scusa, non se la possono prendere, no, con Carrizzo, no, perché ha comunque parato il rigore.
È altrettanto ridicolo è il signor Bellomo, che sono contento che abbia fatto il primo gol in Serie A, perché per me è un grande giocatore, l'ho visto l'anno scorso in Serie B, buoni dati tecniche, buona visione di gioco.
Doveva prenderlo l'Inter, no?
Sì, che nelle interviste ha detto che ha voluto calciare in porta. Ora,
no,
caro Bellomo, non ci pigliare per il culo.
Buffone.
Hai buttato questa palla dentro, come andava, è andata bene, ok, basta.
Prima di arrivare all'ultimo blocco ti faccio una di quelle domande semplici da una risposta ovviamente facile e sintetica. Come la vedi questa Inter in posizione di classifica finale? Alla luce anche delle partite.
No, allora, riguardo all'Inter, l'unico dubbio che ho sono i punti che ha di distacco dalla seconda e la terza, e lasciamo stare la Roma che è andata a 9 punti, che l'Inter deve pensare a qualificarsi in Champions League. Però secondo me a lungo andare i punti non verranno persi, e ha buone possibilità e probabilità di essere tra le prime tre. Non so chi lascerà il posto di Roma, Napoli e Juventus nelle prime tre posizioni.
Io credo che sarà molto difficile. I tifosi dell'Inter sognerebbero di rubare la Champions, il posto in Champions alla Juve. Però io credo che, secondo me, la squadra che calerà di più potrebbe essere il Napoli, soprattutto se Higuain non risolve questi problemi di... molti dicono scarso allenamento, bicipite. Non si sa molto dove finisca l'infortunio e dove inizi la scarsa propensione all'allenamento di questo giocatore. Anche se sembra strano perché Higuain non grava.
Lo scopriremo vivendo.
Ma lo scopriremo soprattutto dopo questa canzone.
Parte 1 di Neffa e Messaggeri della Dopa.
Lasciami impostare su sta traccia Cico Snefseo. A pizza sto in crociera, manco fossi loppo. E Cico con la foto sopra il loop cammina. Smazzo questo suono garantito dopamina. Se tu hai gusto per il fan, che un sacco con la scan. Facciamo coppia fissa, tu sei ricca e io Gian. Ma se vuoi competizione, lo scenario è teso. Questo stile picchia nella musta come schizo. E fix che rischio, Nix. Sono un cane sciolto come il mix, Cico. Faccia socio tricks, Cico. Nah, su questa traccia stilosa. La forma di un guaglione non si basa su una posa. Riporto ancora l'attenzione sul soggetto, i messaggeri della dopa. Per il 9-5 e il 9-6 come sopra. Accompagno un team di stilosoni sulla traccia insieme a Snef. E se vuoi organizzare una serata, senti a me. È meglio che tu paghi i tuoi guaglioni per il rap. Perché fisso un Caravaggio che prendo e un altro che spendo. Farar due messaggeri perché sono in crescendo. Yo, è ritmico mistico Cico con il boom, check boom. Io non fumo sigarette col drum. Mangio stili con le mani tipo couscous. Liscio come due. Muovo più culetti dell'artista di un bus. Tu balli più di Food Cruise, ma non un film. Faccia i messaggeri con la foto, sì. E io senti un po' qui chi v'è. È il guaglione che ti smazza il rap. E se ti gusta il beat, vuoi stare bene, badui e grida insieme a me. Non ve n'è, non ve n'è.
Ready like spaghetti and about to rock steady go. Shocking body rocking hip hop and never stopping from science. What we're dropping while dipping to the topic go. One, two, the two, two, the three. And your feet off the doggone floor. Five to the six, to the sevens, to the eights, to the next, to the left, right. Hold up, wait. Notice where I'm going, cause my mind is keen. Keeping both eyes open, looking sharp and clean. Debonair appearance when I do a show. Never interference, never, never only go. You know, this is how we do.
Eccoci ritornati per l'ultimo blocco. Parliamo di tutte le altre partite delle squadre minori. Incominciamo dal Milan. No, a parte scherzi, il Milan vince contro l'Udinese con il gol di Birsa. Birsa trattato un po' male da tutti. Due gol, sei punti.
Trattato male da tutti, ma non da me, Luca Bianco.
Attenzione, il segno di
sempre
poi.
Il suo mancino, ragazzi, è educatissimo.
Un giocatore che non sarà mai un campione, però fa il suo. In vista Barcellona, come lo vedi?
Non gioca.
Non gioca.
No, senz'altro.
Benissimo.
Allora,
finisce qui, però.
Lasciamo il palcoscenico della Champions al signor Keka. Che forse non avrà 90 minuti e si vorrà dire che i restanti minuti non riesce a tenere in campo il brasiliano saranno riempiti da tappabuchi Walter Birsa.
Come sempre l'Udinese è disastrosa in trasferta, una squadra che non riesce a segnare ma nemmeno a giocare un calcio decente in trasferta, sopraffatta da un Milan che perdeva Mexes per la seconda volta consecutiva, mancano ancora due giornate di squalifica. Non lo so, è un Milan che ha giocato abbastanza bene, non è stato eccelso, però ha portato a casa il risultato e forse è questo quello che conta.
Sì.
La
regola di Allegri era: prendiamo questi maledettissimi tre punti, come arrivano
e molto pragmatico.
Andiamocene a casa a preparare il Barça.
Il Milan risale un po' la classifica, anche se sorprendentemente rispetto alle pronostici di inizio stagione ci sono due squadre. L'Atalanta che batte la Lazio 2-1 e la Lazio sta veramente calando tanto.
Manda in crisi Petkovic, che recentemente, le ultime ore, sono state smentite ufficialmente le dimissioni dell'allenatore Vladimir Petkovic.
Comunque, parlando di regole non scritte del calcio, una delle regole non scritte del calcio è: devi comprare sempre qualcuno ogni anno, perché se no l'ambiente si deprime, non c'è cambiamento. La Lazio non ha comprato nessuno.
Maledetto fu il giorno in cui non è arrivato Burak Yılmaz.
Esatto, poteva magari cambiare una stagione, magari no. Certo, la Lazio ci ha abituato molto bene, molto più rispetto al suo organico, è arrivata sempre tra le prime 4 o 5 del campionato, però quest'anno io credo che sarà un campionato anonimo. veramente, perché o a gennaio Lotito prende qualcuno o non c'è storia. Già quelle tre sono partite, poi... Però non ci sarà solamente la Lazio e l'Atalanta, ma c'è anche il sorprendente Hellas Verona e il suo Jorginho. No,
che potrebbe essere convocato da Prandelli, ragazzi.
Perché ha il doppio passaporto. Io tendenzialmente sono contrario a questi oriundi, però non perché io sia un fan della Lega Nord o altro, perché vorrei che ci fossero dei ragazzi come Balotelli, il Sharawi, però nati in Italia, non giocatori che magari hanno una cultura diversa, calcistica e altro, che poi vengono in Italia. In questo senso poco italiani. Balotelli è italiano perché è vissuto in Italia, è cresciuto in Italia.
Sì, però se dobbiamo seguire la fortuna e roba varia, l'ultima volta che c'è stato un oriundo in nazionale all'epoca di Mauro German Camoranesi, ha portato bene, quindi
molto bene.
Venghino, signori, venghino.
Tra l'altro l'Italia di Prandelli ha Thiago Motta, Osvaldo, potrebbe avere Jorginho e altri. Comunque il Verona
potrebbe avere Schelotto.
Attenzione, Schelotto con il suo Sassuolo che ha
finalmente ottiene la prima vittoria in campionato.
Salutiamo Pioli che andrà via tra poco per
respirare. No, perché
è un grande allenatore. Il problema è che non ha la difesa. Non ha la difesa, non è colpa sua, non gli comprano nessuno. Le altre partite, il Genoa.
Abbiamo, sì, il Genoa.
Grande gol di Gilardino, il primo è un gol fantastico.
Assolutamente da
portare. Un gol che io faccio tutte le domeniche.
Da portare mondiale, assolutamente.
Il secondo. Io lo porterei anche per il secondo, perché la fortuna rimbalza in faccia.
Esatto, la fortuna dice, aiuta gli audaci, quindi.
Comunque, l'altra volta ti ho chiesto quali attaccanti porteresti al mondiale.
Ne portiamo sei allora.
Ne portiamo sei, allora portiamo anche Gila. Anche Gila.
E poi abbiamo le ultime due partite che sono state
interessantissime.
Livorno-Sampdoria.
Chiaramente Livorno-Sampdoria è stata fino all'ultimo decisa da un rigore al 94esimo.
Dello scomparso e rinato Nicola Pozzi.
Nicola Pozzi. E dove era finito Nicola Pozzi? All'Empoli.
Non lo so, ma penso che lo stia ringraziando a dovere degli Rossi, che ancora salvo sulla panchina della Doria, e che infatti vince sul difficile campo di Livorno.
Era andato in vantaggio con Eder, un rigore che c'era forse, diciamo.
Sì,
bypassiamo questa cosa.
Pareggio di Siligardi e poi al 90esimo, al 95esimo Pozzi che fa il 2-1 definitivo.
Tra l'altro tra falli stupidi anche quello di Duncan su Eder.
E poi l'ultima partita della quale parliamo, importante perché c'è stato un cambio di allenatore.
Importantissimo.
Catania,
per la prima volta il Cagliari.
Il Catania era andato in vantaggio con Bergessio e ha subito poi l'1-2 del Cagliari con la rimonta conclusa da un bel gol di Pinia che è maturato su un tap-in, però nato da una bella sforbiciata di interno destro.
Ciao Maran,
e
salutiamo.
Appunto è stato esonerato Giampiero Maran e arriva al suo posto Gigi De Canio, uno
Gigi
che
De Canio
se ne intende.
Gigi De Canio. Su Gigi De Canio chiudiamo come sempre, un ringrazio Luca.
E ringrazio io Andrea.
E ci rivediamo martedì prossimo. No, perché sì, ci rivediamo lunedì prossimo. Tempo e motori permettendo. Un saluto a tutti.
Viva la Serie A e abbasso le partite di qualificazione. Brothers need to stop it, dropping topics with my fantasy, the Fantasia. Last compared to the immensity of Asia. Great of fucking days and amazing. Your rhymes are irrelevant. Flavor non-existent. Pray for bitters, whackness. 100% blackness. Smack this fatness. Right dead in the face. Setting the pace for the poop. But amateurs, damages styles like alcohol to the liver. Deliver. The freaky funk flow in the Swiss second. Wrecking every spot like the Tasmanian devil. I'm a rebel with the reason. Fuck the bitches teasing my cock. I'll save the Glock for Armageddon. Fake MCs commit to sweating, jetting. I'm blessing this microphone. Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.